via.
Focus Economia.
Lo stato di salute del mercato del lavoro italiano, ne parliamo spesso, Sebastiano Barisoni affronta molto spesso questo argomento con vari analisti, esperti del settore, perché sapete che il nostro è un paese che è tra i fanalini di coda appunto in Europa, è fanalino di coda in Europa per quello che riguarda il livello occupazionale, ha tanti problemi, il primo di tutti è il mismatch, abbiamo tante aziende che vanno a caccia di professionalità e competenze, un mercato del lavoro che non ne offre in maniera adeguata e soprattutto appunto scuola che sforna ancora professionisti non adatti appunto ad affrontare i nuovi bisogni del mercato del lavoro. E dicembre ci racconta tutta questa situazione, perché in questo mese intanto il tasso di disoccupazione è risultato stabile al 9,8%, ma ad andare ad analizzare qualitativamente questa statistica si hanno delle sorprese, e allora ce le spiega Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT, che è il centro studi su lavoro e occupazione fondato da Marco Biagi. Lo ospitiamo spesso e ci aiuta a chiarire un po' nel dettaglio le dinamiche del mercato del lavoro italiano. Seghezzi, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera a voi.
Allora, lo spaccato più interessante che emerge dalla statistica di dicembre è quello relativo un po' alla fascia sociale di mezzo, no? Che vive in questo momento la maggior difficoltà. Ci spiega meglio che cosa è successo?
Sì, infatti, se noi prendiamo il numero di occupati, che è diminuito, come si diceva, di 75.000 unità, e andiamo a cercare di capire un po' qual è la fascia, quali sono le fasce d'età che hanno pagato di più questa diminuzione, sono la fascia tra i 25 e i 34 anni, che perde 28.000 occupati e ha un calo del tasso di occupazione dello 0,4%, e la fascia tra i 35 e i 49 anni, che invece ha un calo del tasso di occupazione dello 0,3%, ma essendo una fascia con un numero doppio di lavoratori, questo 0,3 si traduce in 51.000 persone, mentre se vediamo i 50 anni e più sono stabili, meno 2.000, quindi proprio non prendiamo neanche in considerazione, stessa cosa la fascia 15-24 anni, quindi c'è una fascia centrale debole, una fascia di persone che quindi era già magari in una posizione, non dico matura, ma sicuramente non proprio iniziale del mercato del lavoro, e io credo che questi numeri vadano letti con la con situazione attenzione. Economica mm-hmm. che conosciamo, i dati sulla cassa integrazione che abbiamo visto, e sappiamo che a un certo punto la cassa integrazione finisce e non sempre le situazioni si sono risolte.
Esatto, stabilizzate. Peraltro i miei assistenti al programma, gli autori del programma, non hanno messo questo dato, ma credo che ci sia anche un aspetto interessante che riguarda il genere, perché mi pare di aver capito che in dicembre invece sia stato buono il risultato per l'occupazione femminile, che è in aumento rispetto invece a quella maschile.
In realtà no, in realtà calano tutti e due.
Calano però cala un po' meno, esatto. Diciamo c'è un segnale positivo da questo punto di vista. Ecco.
Diciamo così, se calano gli uomini di 54.000, le donne calano di 21.000. Ma riprendo la sua osservazione, se prendiamo l'anno, quindi gli ultimi 12 mesi da dicembre, lì sì che vediamo una tendenza positiva, diciamo così, delle donne, perché c'è un più 104.000 rispetto a un più 32.000 dei maschi. Quindi parliamo più di tre volte il trend.
Certo.
Ed è un trend che secondo me si ricollega a quello che dicevo poco fa, nel senso che siamo sempre stati abituati in Italia, prima della crisi direi soprattutto, a una struttura sociale in cui c'era il maschio che lavorava e le donne lavoravano molto meno, abbiamo tassi di occupazione femminile ancora bassissimi, al 50% in Italia, quindi è veramente basso. Ma con gli anni della crisi a un certo punto c'è stata la necessità, essendo venuta a mancare l'unica fonte di reddito, essendosi indebolita l'unica fonte di reddito, anche da parte di chi poteva contribuire a integrare il reddito, di trovare un lavoro. Quindi è una dinamica ancora in corso.
Certo, però insomma è molto importante osservarla. Io di donne ne incontro tante, tutte quelle che hanno un lavoro e che magari sono così un po' tentate di lasciarlo per prendersi cura della famiglia, cerchiamo sempre di raccomandare con le donne che mi accompagnano anche a fare questi percorsi di mantenerlo il posto di lavoro, perché in una famiglia in cui le persone che lavorano sono almeno due, è una famiglia più stabile e si fronteggiano un po' meglio le difficoltà che possono colpire l'uomo quanto la donna, per l'appunto. C'è una dichiarazione interessante della ministra del lavoro, Nunzia Catalfo, che a commento di questi numeri dell'Istat sull'occupazione di dicembre ha detto, oggi era a Padova, alla presentazione appunto di Padova, capitale europea del volontariato 2020, ha detto: aspettiamo e studiamo i dati, disaggregandoli, cercando di capire le ragioni della diminuzione dei contratti stabili, perché l'altro mese era stato il contrario, potrebbe essere solo una congiuntura mensile. La metto a domanda, Seghezzi, potrebbe essere solo una congiuntura mensile?
Allora, i dati mensili sono sempre molto difficili da interpretare perché c'è un errore statistico elevato, per cui è sempre bene aspettare il dato quantomeno trimestrale. Se parliamo di congiuntura, io allargo il discorso. Io dico che c'è una congiuntura abbastanza negativa dell'economia italiana negli ultimi mesi che stranamente non si era ancora tradotta nel mercato del lavoro, ma noi sappiamo che nel mercato del lavoro si traduce in ritardo perché le scelte occupazionali arrivano dopo. Per le imprese sono la ricaduta, diciamo, dell'andamento del mercato. Quindi io non credo, l'affermazione del ministro avrebbe senso se oggi fossimo in una congiuntura economica particolarmente favorevole, allora ci stupiamo del perché l'occupazione va male, ma mi sembra che tutti siano concordi nel dire che non siamo in una situazione particolarmente positiva, no, infatti, quindi non mi stupiscono.
Peraltro adesso ci mettiamo pure questa emergenza di questi giorni che in qualche maniera ci colpirà con qualche colpo di coda, poi vedremo appunto con che tipo di ripercussioni. Un'altra dichiarazione che ha fatto il ministro Catalfo è stata quella relativa all'invito rivolto alle regioni a velocizzare le procedure per arrivare ad avere almeno 20.000 operatori nei centri per l'impiego che aiuteranno i percettori del reddito di cittadinanza e non solo, e qui parliamo chiaramente dei navigator e non solo, ma in che tipo di modalità, che tipo di impulso, un'implementazione delle figure professionali che operano all'interno dei centri per l'impiego che abbiamo sempre accusato di essere largamente inefficienti, danno lavoro solamente a quelli che lavorano lì dentro, insomma, diciamo, di folklore intorno a queste istituzioni ce ne è circondato sempre tanto, Seghezzi, ma davvero che tipo di impulso potrebbe arrivare al mercato del lavoro se i centri per l'impiego funzionassero come dovrebbero funzionare, facendo veramente incontrare la domanda e l'offerta?
Allora, noi sappiamo che in Italia le stime su questa cifra sono molto difficili da fare, ma ci sono centinaia di migliaia di posti vacanti, quindi di posti che le imprese dichiarano di aver scoperti ma per cui non trovano le persone, quindi sicuramente un maggior incontro tra domanda e offerta favorito da persone che sanno suggerire ai disoccupati magari dei corsi di formazione per riqualificarsi e ottenere quelle competenze che gli mancano per essere assunti in queste posizioni potrebbe essere utile. Il punto qui è che da quanto si è sviluppato negli ultimi mesi la figura del navigator, che come giustamente diceva non è l'unica che fa parte di questi 20.000, ma ci sono anche operatori direttamente assunti dai centri per l'impiego, ma la figura del navigator che doveva avere così il compito di inizialmente di accompagnare la persona del disoccupato è stata fortemente depotenziata dopo l'accordo fatto in conferenza tra regioni, per cui il navigator sarà qualcosa tipo un assistente di chi lavora nei centri per l'impiego, quindi non avrà un potere effettivo di dialogo e di rapporto con la persona disoccupata, tant'è che noi vediamo che da settembre la disoccupazione non cresce e uno potrebbe dire positivo, però d'altra parte se il reddito di cittadinanza funzionasse noi avremmo un numero di disoccupati in crescita perché avremmo persone che non avevano un lavoro e non lo cercavano e che invece dopo aver fatto il patto di cittadinanza hanno iniziato a cercarlo. Ad oggi questa fase ma non pervenuta.
Prima di andare a Napoli farò un veloce ultimo collegamento con la nostra collega Vera Viola che ci racconta la situazione di Whirlpool e quindi un tavolo di crisi peraltro fra i tanti iscritti al Ministero dello Sviluppo Economico. Un ultimo commento su altri due record che sono stati individuati dalla statistica Istat di questa mattina. Abbiamo oltre 3 milioni di precari nel nostro paese, è un record, un nuovo massimo storico. C'è invece contestuale un minimo storico che riguarda il numero di lavoratori autonomi a dicembre che scende su base mensile di 16.000 unità con un totale appunto che tocca i 5.255.000 individui. Seghezzi, come commentiamo questi due dati?
Allora, il numero degli autonomi è un numero che viene da lontano, nel senso che dopo il Jobs Act che ha abolito i contratti a progetto, parliamo di centinaia di migliaia di persone che erano computati come autonomi, diciamo che la caduta degli autonomi è stata una cosa che è in corso da quei momenti, compresa anche una certa stretta sulle partite IVA e quindi una diminuzione di quelle che chiamiamo le false partite IVA, oltre ultimo una certa crisi del piccolo commercio. Rispetto al tema dei lavoratori a termine, alcuni sono precari, ma secondo me non sono tutti precari. La mia idea è che, essendo che questo numero sta crescendo in continuazione, e anche dopo il decreto dignità è ancora in crescita, questo in qualche modo ci dice che si sta ridefinendo la struttura del mercato del lavoro. E noi giustamente li consideriamo precari perché abbiamo in mente la struttura e il sistema di tutele tutt'oggi vigente. Dovremmo, secondo me, iniziare a ripensare le tutele così che un contratto a tempo non sia per forza un contratto precario. Oggi spesso lo è, per tanti motivi, ma se si sta andando in questa direzione possiamo o fare di tutto per bloccarlo, come col decreto dignità, ma poi ci accorgiamo che non ce la facciamo e quindi bisogna forse cambiare approccio.
Cambiare strada. Grazie a Francesco Seghezzi per essere stato con noi.